Κύριε ελέησον,
Κρίστε ελέησον,
Κρίστε ελέησον,
Κύριε ελέησον,
Κύριε ελέησον.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Mio Dio, mio Dio, perché m'hai abbandonato? Mio Dio, perché m'hai abbandonato? Mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, Lui lo scampi, lo liberi se è suo amico. Mio Dio, perché m'hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Mio Dio, perché m'hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte, ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, corri in mio aiuto. Mio Dio, perché m'hai abbandonato? Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore voi che lo temete, lo tema tutta la stirpe di Israele. Mio Dio, mio Dio, perché m'hai abbandonato?
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Lode
a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Per noi Cristo si è fatto obbediente sino alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti:
non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo.
Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di profumo di puro nardo di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono.
Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri.
Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse:
lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto.
Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero:
«Ove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?»
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro:
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse:
«In verità, io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà».
Cominciarono a rattristarsi e a dirgli, uno dopo l'altro:
«Sono forse io?»
Egli disse loro:
«Uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
«Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi. Gesù disse loro:
«Tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea».
Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzeranno, io no».
Gesù gli disse:
«In verità io ti dico, proprio tu oggi, questa notte, prima che due volte il canto galli, tre volte mi rinnegherai».
Ma egli, con grande insistenza, diceva:
«Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò».
Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli:
«Sedetevi qui mentre io prego».
Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate».
Poi, andato poi innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora, e diceva:
«Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu».
Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro:
Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro:
Dormite pure e riposatevi. Basta, è venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto dicendo:
Quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto una buona scorta.
Appena giunto, gli si avvicinò e disse:
Rabbì.
E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro:
Come se fossi un brigante, siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture.
Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti, infatti, testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui, dicendo:
Lo abbiamo udito mentre diceva: Io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo.
Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo:
Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli:
Sei tu il Cristo, il figlio del benedetto?
Gesù rispose:
Io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare?
Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli:
È il profeta.
E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse:
Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù.
Ma egli negò dicendo:
non so e non capisco che cosa dici.
Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti:
costui è uno di loro.
Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro:
è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo.
Ma egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quest'uomo di cui parlate.
E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò:
tu sei il re dei giudei?
Ed egli rispose:
tu lo dici.
I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo:
non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano.
Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato, a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che gli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?
Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo:
che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei?
Ed essi di nuovo gridarono:
crocifiggilo.
Pilato diceva loro:
che male ha fatto?
Ma essi gridarono più forte:
crocifiggilo.
Pilato, volendo dare soddisfazioni alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo:
salve, re dei giudei!
E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce a un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce.
Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano:
ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo.
E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce:
Eloi, Eloi, lema sabachthani.
Che significa?
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano:
ecco, chiama Elia.
Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo:
aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere.
Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse:
davvero quest'uomo era figlio di Dio.
Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salomone, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e chiamato il centurione gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Fratelli e sorelle, dopo il cammino della Quaresima che ci ha accompagnato in questi giorni, in questi 40 giorni, attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso la penitenza, attraverso la carità, a purificare il cuore per prepararlo, per renderlo sempre più abitabile, vuoto, per accogliere l'amore di Dio, ecco, la celebrazione di questa domenica apre i grandi riti della Settimana Santa. È come se, per usare un'immagine, ci venisse concesso di zoomare, di avvicinare ciò che è accaduto nelle ultime ore alla vita di Gesù. E noi da cristiani vogliamo viverlo non come spettatori, non come ascoltatori di un ricordo, di qualcosa che già sappiamo che è avvenuto, ma noi come cristiani vogliamo celebrare, vogliamo fare memoria, ma vogliamo ancora una volta rendere presente e accogliere la grazia dell'amore di Dio. La folla acclama, canta, riconosce che Gesù è il Cristo. Ecco, la celebrazione delle palme e l'acclamazione dell'Osanna è, potremmo dire, la modalità con la quale il popolo riconosce chi è Cristo, chi è Gesù, è il Cristo, è il Messia, è il consacrato, è il Re dei Re. E quella stessa folla, dopo qualche ora, dopo qualche momento, grida crocifiggilo. E allora in questa celebrazione siamo accompagnati da questi due tratti: da un lato l'acclamazione, la gloria, i fanciulli stendevano tappeti, utilizzavano questi rami di palma per accogliere l'ingresso di Gesù come Messia, come Salvatore nella città di Gerusalemme, e dall'altra parte il grande racconto della Passione, quest'anno dell'Evangelista Marco, che ci accompagna nell'anno liturgico, che risponde alla domanda che sottende a tutto il Vangelo: chi è Gesù? L'Evangelista Marco, nello scrivere il suo Vangelo, ha sempre come riferimento questa domanda: chi è Gesù? E noi, dopo aver ascoltato, aver ripercorso i tratti e gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, nella fede ancora una volta vogliamo rispondere che Gesù è vero uomo e vero Dio. È quello che la Chiesa da secoli ci fa ripetere e proclamare. È vero uomo, lo abbiamo ascoltato nel Getsemani, vive il suo momento di umanità estrema, di paura, di angoscia, di affidamento, di abbandono alla volontà di Dio. E Gesù è vero Dio perché è il Salvatore, perché il centurione, avendolo visto spirare in quel modo, dice: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Anche i pagani, anche gli stranieri, anche le genti che non appartengono al popolo di Israele riconoscono che Gesù è Salvatore. E allora noi in questa Settimana Santa, fratelli e sorelle, vogliamo entrarci non da spettatori e da uditori smemorati, ma vogliamo ripercorrere la strada di Gesù. La passione che abbiamo ascoltato ci rimanda alla centralità della croce di Gesù, ci rimanda alla centralità della salvezza di Cristo crocifisso, morto e risorto per noi. E vorrei concludere con un'espressione del Papa Paolo VI, quando, rivolgendosi ai fedeli un po' di anni fa, in questi termini si esprimeva: siamo chiamati in questa Domenica delle Palme a ricordare, a contemplare, a toccare la passione di Gesù, a renderla sempre più vicina a noi, perché dalla passione di Gesù scaturisce il fine ultimo della nostra vita, la salvezza. Questo è l'augurio per ciascuno di noi, entrando nei giorni della Settimana Santa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, ci raccogliamo in preghiera come popolo sacerdotale e intercediamo presso il Signore per tutta l'umanità, così bisognosa della salvezza.
Preghiamo insieme dicendo: ascolta il tuo popolo, Signore.
Ascolta il tuo popolo, Signore.
Per tutto il popolo di Dio, perché in questa settimana faccia spazio alla preghiera per meditare e interiorizzare il mistero pasquale, fondamento della fede. Preghiamo.
Ascolta il tuo popolo, Signore.
Per i giovani che vivono la giornata diocesana della gioventù, perché la contemplazione dell'amore di Cristo li porti a impostare la loro vita al servizio del bene e dell'autentica promozione umana. Preghiamo.
Ascolta il tuo popolo, Signore.
Per gli anziani e gli ammalati, perché si sentano innestati in modo speciale nella vita di Cristo sofferente, per trarre da Lui la forza, la grazia e il sostegno nelle difficoltà della vita. Preghiamo.
Ascolta il tuo popolo, Signore.
Per la nostra comunità, perché nella sobrietà dei riti di questa settimana accompagni con fede e speranza Gesù nel suo mistero di morte e risurrezione, per giungere con Lui alla rivelazione piena dell'amore di Dio che ci salva. Preghiamo.
Ascolta il tuo popolo, Signore. Signore Gesù, sulla croce hai aperto le braccia a tutta l'umanità, tra cui anche noi, per avvolgerla nel tuo amore. Presenta al Padre le nostre suppliche insieme alle molte altre che rimangono inespresse a voce, ma che portiamo nel cuore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Ecco, io sto per cadere, sempre ho dinanzi la mia pena. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Ecco, io confesso la mia colpa,
sono in ansia per il mio peccato. Signore, non punirmi nella tua collera, non castigarmi nel tuo furore. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe, con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo il regno, tua la potenza, nei secoli.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Per ricevere in modo ordinato e sicuro l'Eucaristia, formeremo due file davanti all'altare sotto i due amboni e tre file davanti alla porziuncola. Per tornare al proprio posto si utilizzeranno i corridoi centrali. Per le persone che necessitano della particola senza glutine sarà presente un ministro sotto l'ambone di destra. Nel rispetto delle norme anti-Covid, mantenere la distanza di sicurezza e abbassare la mascherina quando si è ricevuta l'Eucaristia e di lato al ministro.
Questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. Per la folla oggetto di scherno, al vedermi sorridono tutti, sono favola al mondo intero. Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. Tutti scuotono il capo e dicono: si è volto a Dio, lo liberi. Lui lo salvi, se è vero che l'ama. Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. Tu Dio non stare lontano, vieni presto, mia forza in aiuto, dalle spade accorri a scamparmi. Se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. Inni allora potrò io cantare al tuo nome da mezzo ai fratelli, a lodarti in piena assemblea. Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. O voi quanti temete il Signore, degne lodi a Lui innalzate.
pensate di Giacobbe la stirpe lo canti. Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà. O Dio, fonte del mio cantare, nella grande assemblea i miei voti scioglierò in presenza dei giusti. Padre, se questo calice non può passare, sia fatta la tua volontà.